San Filippo Neri nacque a Firenze nel 1515 e visse la sua adolescenza nel tempo in cui la città lottava per liberarsi dalla tirannia dei Medici. Dicono i biografi che tre cose impregnarono allora e per sempre lo spirito del giovane fiorentino: un amore invincibile per la libertà, la passione per le laudi di Jacopone da Todi, che si cantavano in Toscana più che altrove, e l'attaccamento a un libro umoristico, Le facezie del Pievano Arlotto, un testo di storielle e scherzi che Filippo terrà sempre con sé e che esprime un aspetto insostituibile della sua santità, tanto che una celebre biografia a lui dedicata si intitola Il buffone di Dio. Per ora questi accenni iniziali possono sembrare di poco conto o semplicemente bizzarri, ma diventano interessanti se si scende più in profondità e se si comprende davvero la missione che questo santo ebbe nella Roma del secolo XVI, che egli visse quasi per intero dal 1515 al 1595. Siamo nel tempo in cui fiorisce la Riforma Cattolica, movimento animato dai santi che soprattutto a Roma operano numerosi, nonostante la debolezza morale di certi papi e di certe istituzioni. Ma tale riforma cattolica, pur ricca di vitalità e di originalità, rischiava di irrigidirsi in quella che poi sarà chiamata la Controriforma, perché traeva la sua linfa piuttosto dalla reazione antiprotestantica. Dopo la contestazione e la lacerazione protestantica, la Chiesa avrebbe dovuto affidarsi tutta ai suoi veri e santi riformatori, allora viventi in gran numero. Nella Spagna si contano a decine, nella sola Roma si potevano incontrare quasi sulla stessa strada Sant'Ignazio di Loyola, San Filippo Neri, San Camillo dell'Ellis, San Giovanni Leonardi, San Felice da Cantalice, San Pio V, San Carlo Borromeo. E invece alcuni credevano di far meglio reagendo all'errore con l'indurimento ascetico e dottrinale e con la severità della legislazione. Basta ricordare, come esempio tra tutti, il pontefice Paolo IV, Carafa, che passò alla storia come il papa terribile che considerava l'Inquisizione come la pupilla dei suoi occhi. Di severità e di lotta contro gli errori c'era indubbiamente bisogno, ma insistendovi troppo si finiva paradossalmente per dare ragione proprio a coloro che accusavano la Chiesa di togliere al cristiano la libertà che Cristo gli ha guadagnato col suo sangue. Tanto è vero che spesso finivano per essere sospettati e inquisiti proprio i santi che Cristo inviava alla Chiesa per risollevarla, e non potevano adempiere questa missione senza portare una ventata di spirituale novità. Sempre nella Chiesa sono ugualmente pericolosi i riformatori che non sono santi, sia che si chiamino progressisti, sia che si chiamino conservatori. Ebbene, San Filippo Neri, nel panorama della Riforma Cattolica e nel tempo della più dura Controriforma, rappresenta il richiamo gioioso e intelligente alla libertà. Per molti anni, a Roma, dove egli si era trasferito ancora giovane, fu soltanto un laico, libero da ogni legame. Per campare faceva il precettore a due ragazzi in casa del Caccia, un altro fiorentino come lui. In cambio riceveva soltanto 8 staia di grano all'anno e una manciata di olive al giorno. Dormiva in una soffitta. Viveva dunque quasi in solitudine, a parte qualche normale impegno di carità cristiana verso i più poveri. Aveva una sua particolare devozione, la visita delle sette chiese. Di notte cominciava il suo pellegrinaggio, che lo conduceva dapprima a San Pietro, poi a San Paolo fuori le mura, San Sebastiano, poi San Giovanni Laterano, Santa Lucia, San Lorenzo, Santa Maria Maggiore. Quasi 20 chilometri che, aggiunti alle soste e alle lunghe preghiere, gli occupavano l'intera nottata. La sosta preferita era alle catacombe di San Sebastiano, allora quasi inesplorate, dove passò moltissime notti in preghiera. Un biografo dice, con molto intuito, che con tale esperienza Filippo Neri sembrava voler toccare con mano le solide fondamenta della Roma cristiana, quelle bagnate del sangue dei martiri, in un momento in cui tutto sembrava vacillare. Si dedicò anche un poco allo studio e alla della filosofia e della teologia per poter comprendere meglio le cose divine, ma durò poco, perché diceva di trovarsi in una situazione insostenibile. Lo studio lo distraeva da Dio e Dio lo distraeva dallo studio. Un Sant'Ignazio di Loyola aveva provato la stessa difficoltà all'Università di Barcellona, ma l'aveva considerata una tentazione, e tale era di fronte alla sua missione. Filippo Neri la considerò una grazia per ritrovare una maggiore libertà e un suo personalissimo stile. Coltivò una straordinaria intelligenza studiando direttamente gli uomini, anche se non dobbiamo dimenticare che la sua biblioteca restò sempre particolarmente ben fornita. All'inizio, dunque, Filippo viveva quasi come un eremita. Fu verso i 23 anni che prese a girare per la città, soprattutto nei quartieri in cui i fiorentini come lui si dedicavano agli affari e alle banche, ponendo a tutti una domanda improvvisa che li lasciava senza parole. Ebbene, fratelli miei, quando cominciamo ad essere buoni? In questo periodo gli accadde un fenomeno mistico di difficile spiegazione, ma assolutamente documentato. In una notte di preghiera, si era prossimi alla festa di Pentecoste, si sentì talmente preso dall'amore di Dio che tale amore gli si riversò dentro come un globo di fuoco che gli penetrò nel petto, dilatandogli il cuore fino a spezzargli due costole e a deformargli visibilmente il fianco. Il più celebre chirurgo del tempo, quando gli farà l'autopsia, lo constaterà. Sono numerosissimi i testimoni che raccontano che da quel suo cuore, in certe occasioni in cui l'amore di Dio particolarmente lo afferrava e lo commuoveva, provenivano un calore bruciante percepibile all'esterno e un battito così violento che a volte faceva tremare perfino le pareti della stanza, anche se egli poteva controllarlo a volontà. Possiamo restare increduli finché vogliamo, ma i testimoni sono talmente numerosi e degni di fede che possiamo pensare soltanto a uno di quei miracoli con cui Dio, ogni tanto, ci ricorda che certe pagine della Scrittura, come quella dello Spirito Santo disceso sugli Apostoli come lingue di fuoco, non sono soltanto bei raccontini. Bastava che un penitente angosciato o un malato poggiasse la testa sul petto di Filippo per sentirsi riscaldato e ristorato. E quando il Papa impose a tutti i preti di indossare la cotta per ascoltare le confessioni, Filippo andò dal Papa a spiegargli che quell'ordine era per lui impossibile, non avrebbe sopportato un ulteriore rivestimento sul petto, e il Papa gli diede una particolare dispensa. Ma abbiamo anticipato i tempi. Quando quel dono mistico si impadronì di lui, egli era ancora solo un giovane laico. La sua vita scorreva tra l'educazione da impartire ai due ragazzi, la preghiera e la carità. Fu in quel tempo che Filippo Neri conobbe Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, e li stimò talmente che fu Filippo a mandare dal fondatore della compagnia le prime reclute italiane. Lui però si defilava. Sant'Ignazio diceva che Filippo Neri era, sono le sue parole, una campana che chiamava la gente in chiesa, ma da parte sua restava sempre sul campanile. Non pensava a farsi prete, ma a volte predicava alla gente nella chiesa di un vecchio e strano sacerdote che usava fare l'esposizione eucaristica e poi invitava qualcuno dei presenti a parlare. Nel 1550 si dedicò ad organizzare una confraternita per accogliere i pellegrini che si sarebbero riversati a Roma in occasione del Giubileo. Di fatto, San Filippo Neri può essere considerato il fondatore degli attuali comitati per l'anno santo. Si conta che riuscì ad accogliere e a far alloggiare ogni giorno non meno di 500 persone. Finito il Giubileo, la casa da lui organizzata venne usata per i convalescenti, cioè per i poveri che venivano dimessi anzitempo dall'ospedale e vagavano senza sapere dove andare, finendo per ammalarsi più di prima. Gli anni intanto passavano. Ne aveva ormai 30 e venne il giorno in cui il suo confessore, che l'aveva osservato a lungo, ruppe gli indugi e gli ordinò di farsi ordinare prete. Filippo non avrebbe voluto, ma cedette per obbedienza. A quel tempo in cui non c'erano seminari, la preparazione di Filippo era più che sufficiente. Fu ordinato nel 1551 e si stabilì presso la chiesa di San Girolamo a Roma, libero da qualsiasi obbligo predeterminato. Per continuare a godere di tale libertà, rinunciò ad ogni salario e preferì passare per un eccentrico. Quando celebrava la messa, in un'ora deserta, la diceva il più in fretta possibile, altrimenti non sarebbe riuscito a terminarla, tanta era l'emozione che lo prendeva. Intanto la sua camera era diventata un punto di ritrovo, sempre frequentato da amici, penitenti, soprattutto da ragazzi. Fu costretto a tenere le riunioni in una soffitta sopra la chiesa, e qui nacque l'oratorio. La parola nasce dal fatto che il gruppo si riuniva da Filippo per ascoltare qualche discorso, che in latino si dice oratio. Dapprima si faceva un po' di preghiera mentale, poi si leggeva un testo scritto, poi uno dei presenti lo spiegava, un altro faceva domande, un altro obiezioni, un altro considerazioni. Dalla riflessione poi si scendeva al racconto, qualche episodio della storia della Chiesa, della vita di Cristo, oppure della vita dei Santi. Filippo presiedeva, sorvegliava, interveniva brevemente, correggeva, a volte traeva le conclusioni. Le riunioni duravano l'intero pomeriggio e ognuno era libero di andare e venire. C'era sempre qualcun altro ansioso di occupare il posto lasciato vuoto. A termine, come sollievo, si eseguiva della buona musica. Nacquero qui quelle composizioni che ancora oggi sono chiamate oratori. Per Filippo componevano celebri maestri di cappella, come l'Animuccia, maestro alla Basilica del Laterano, e il Palestrina, maestro a San Pietro. Ambedue morirono, si può dire, tra le braccia di Filippo. C'è anzi un racconto molto commovente. Si dice che il Palestrina morì mentre Filippo gli recitava con dolcezza le parole di uno dei suoi motteti che dicevano: «Non ti rallegrerebbe andare a godere la festa che oggi si celebra in cielo in onore della Regina degli Angeli e dei Santi?» E il morente gli rispose, continuando con le parole dello stesso canto da lui composto: «Sì, lo desidero ardentemente. Possa Maria ottenere per me questa grazia dal suo divin Figlio». Ai momenti di formazione e di sollievo seguivano poi quelli dedicati alla carità. I membri dell'oratorio dovevano impegnarsi nella visita agli ospedali per offrire tempo e cure ai più abbandonati. In quegli anni, dopo le severe proibizioni del Papa defunto, venne ripristinato a Roma il Carnevale, con tutta la sua tradizionale licenziosità. Filippo non si scompose, organizzò anche lui il suo Carnevale, fino ad accaparrarsi il maggior numero di presenze. Si ricordò della sua antica devozione alle sette chiese e la fece diventare in quei giorni una scampagnata a cui parteciparono fino a 3.000 persone. Una visita a San Pietro, una messa a San Sebastiano, una colazione sui prati e musica all'aperto lungo tutto il percorso. L'avventura si ripeté per anni e rischiò di finir male. Il cardinal vicario intervenne a indagare E intanto sospese Filippo dalle confessioni. Si diceva che se ne fosse andato in giro con la sua processione, trascinandosi dietro 7 muli carichi di pasticcini. Ma c'erano accuse più gravi e meno divertenti. Si sapeva per certo che Filippo era devoto del Savonarola, ne teneva un'immagine sul tavolo e per conto suo gli aveva disegnato un'aureola attorno alla testa. Quel prete allegro e trascinatore poteva trasformare la sua gente, questa era la paura, in un branco di esaltati e ribelli solo se lo avesse voluto. Proprio in quel tempo il terribile Paolo IV decideva di iniziare un processo che doveva condurre alla condanna definitiva del Savonarola e alla proibizione dei suoi scritti. L'esame durò 6 mesi e 2 santi, San Filippo Neri a Roma e Santa Caterina de' Ricci a Prato, mobilitarono tutte le loro forze e le loro amicizie per impedire la condanna. Il giorno in cui doveva darsi la sentenza, che a previsione di tutti sarebbe stata di condanna, Filippo Neri passò ore in preghiera davanti al Santissimo, in estasi. Quando ritornò in sé, disse ai presenti che il Signore aveva esaudito le sue preghiere. Infatti, proprio in quell'ora, la congregazione dei cardinali assolveva la memoria e gli scritti del Savonarola da ogni imputazione di eresia. Per soddisfare il pontefice, vennero solo messe all'indice alcune prediche più violente. Anche Filippo uscì bene dal suo processo, tanto che perfino Paolo IV gli fece sapere che avrebbe gradito partecipare a qualche riunione dell'oratorio. Intanto, nella cella di lui accorreva sia l'umile gente che i nobili e i prelati e i santi. Perfino il celebre San Francesco di Sales lo visitò e gli chiese consiglio. Nel 1564 Filippo cominciò a selezionare i suoi, che vedeva più adatti e inclinati al sacerdozio, cominciando a costituire uno dei primi seminari del tempo e dando inizio a una sua comunità che alloggiò alla Chiesa Nuova. Ma Filippo, anche quando la comunità fu costituita, continuò a voler abitare per conto suo, attaccato a quella libertà che era il suo più profondo carisma. Andava parallelamente crescendo la fama della sua santità, della sua profonda saggezza e del suo umorismo, delle sue furbizie e perfino delle sue stramberie. Più passavano gli anni e più quest'ultima sembrava accentuarsi. Ancora oggi a Roma dire che uno è un filippino significa che si tratta di un tipo allegro e furbo. La gente parlava delle sue estasi, delle sue messe piene di infinita commozione, della sua capacità di leggere nel segreto dei cuori, della sua umiltà e abnegazione, ma anche della sua incredibile originalità. Aveva ricevuto l'offerta del cardinalato. Diceva ai suoi: ecco, questa è la berretta del cardinale che aveva Papa Gregorio XIII, il quale me la mandò per farmi cardinale, e io l'accettai con questa condizione che io gli direi quando voleva essere cardinale. E così il Papa si contentò, e io ora me ne voglio fare una pezza da stomaco. A volte riceveva personaggi illustri vestiti in modo stravagante o con abiti rovesciati. A volte si vestiva sontuosamente e si pavoneggiava in modo ridicolo. A volte faceva di tutto per passare da sciocco, andandosene in giro con mezza barba tagliata o portando sul capo un gran cuscino azzurro. Un giorno intrattenne dei dignitari stranieri venuti a visitarlo leggendo loro delle storielle facete. D'altra parte, era quello che faceva anche prima di dir messa, per distrarsi un po', altrimenti sarebbe caduto subito in estasi. Se faceva qualche predica particolarmente bella e riuscita, finiva per scendere dal pulpito barcollando e incespicando come un ubriaco, in modo che si ridesse di lui. Ogni stramberia era buona, purché non si parlasse della sua santità, ma anche per stroncare i difetti dei suoi discepoli. Un giorno che uno di essi si mostrava tutto fiero d'avere tenuto un sermone particolarmente ben riuscito, il santo si complimentò con lui, più di ogni altro, ma poi gli impose per obbedienza di ripeterlo tale e quale in altre 6 occasioni diverse, fino a che tutti si convinsero che quel predicatore sapeva una sola predica. Comunque, l'intreccio di santità e di umorismo si risolveva in un eccezionale buon senso dal punto di vista pedagogico. A una donna, che che vedeva morire la sua bambinetta, disse con rude tenerezza: «Chetati, che Dio la vuole, ti basti di essere stata la balia di Dio». Ad una penitente inquieta della sua salvezza eterna a causa dei suoi molti peccati obiettò: «Dimmi un poco, perché è morto Cristo?» «Per i peccatori», quella rispose. «E tu chi sei?» «Una peccatrice». «Allora il paradiso è tuo, tuo, tuo». A chi era ostinato nell'errore, rifiutava sempre di fare discorsi, diceva: «Questi uomini superbi non bisogna convincerli con scritture profonde e dispute, ma con cose semplici ed esanti». Celebri sono rimaste certe sue espressioni, ancora oggi utilizzate come slogan educativi: «Scrupoli e malinconia fuori di casa mia», «La santità dell'uomo sta in tre dita di cervello», «Signore, fammi arrivare in fondo a quest'oggi e non avrò paura del domani», «La povertà è amore, ma il sudiciume no». E per finire, anche Filippo, da buon romanaccio d'adozione, usava le sue imprecazioni, ma le modificava a modo suo: «Possi morì ammazzato per la fede», diceva. Egli non scrisse quasi nulla, solo alcune lettere, ma la sua impronta fu così forte che perfino Goethe, nelle cronache del suo viaggio in Italia, gli dedicò alcune pagine chiamandolo «il mio santo». Di queste poche lettere mi sembra bello citarne due, perché mostrano tutto il suo stile e il suo cuore, il suo dolce e santo umorismo. A una certa Madonna Fiora Ragni di Napoli, Fiora è il nome, scrisse: «Ancorché io non scriva a nessuno, non posso mancare alla mia quasi figliola primogenita Madonna Fiora, la quale desidero fiorisca, anzi che dopo il fiore produca buon frutto, frutto d'umiltà, frutto di pazienza, frutto di tutte le virtù, albergo e ricettacolo dello Spirito Santo, e così suol diventare uno che si comunica spesso. Il che, quando non fosse, non vi vorrei per figliola, e seppur figliola, figliola ingrata, e di sorta che al giorno del giudizio vorrei essere contro di voi. Dio ciò non permetta, ma si bene vi faccia fiore fruttuoso, come di sopra ho detto, è tutta fuoco, onde il povero vostro padre si possa riscaldare che si muore dal freddo. Non altro, tutto vostro, Roma, alli 27 di giugno 1572, Filippo Neri». Amore di Dio e tenerezza umana sono mescolate in questa lettera con un equilibrio che è solo grazia poter raggiungere. Quasi ancora più bella è una lettera che egli scrisse a Papa Clemente VII, rimproverandolo perché il pontefice non andava a trovarlo. Gli dice, confidandogli tra l'altro le sue più personali grazie mistiche: «Gesù Cristo a 7 ore di notte si venne a incorporare con me, e vostra santità guardi che ella venisse pure una volta nella nostra chiesa. Cristo è uomo e Dio e mi viene a visitare ogni volta che io voglio, e vostra santità è uomo puro, nato da uomo santo e da bene, ma esso è nato da Dio Padre. Vostra santità nato da donna Agnesina, santissima donna, ma esso è nato dalla Vergine delle Vergini. Avrei da dire se volessi secondare la collera che ho». E continuava chiedendogli un particolare favore con questa formula: «Comando alla santità vostra che faccia la mia volontà», anche se poi la lettera si concludeva tradizionalmente: «Con quella maggiore umiltà che devo, bacio i santissimi piedi». Papa Clemente gli fece restituire il memoriale dopo avervi fatto aggiungere questa postilla piena d'affetto. Dice Papa che del non essere venuto a vederla, che vostra reverenza non lo merita, perché non ha voluto accettare il cardinalato, e quando nostro Signore lo viene a vedere, lo preghi per lui e per i bisogni della cristianità. Nel 1592 sembrò che Filippo stesse per morire. Ormai i medici avevano chiuso le cortine del suo letto e invitato i presenti ad attendere in pace la fine ormai imminente. A un tratto lo udirono esclamare: «Oh mia Madonna Santissima, mia bella Madonna, Madonna mia benedetta!» Aprirono i tendaggi e lo trovarono inginocchiato, con le mani alzate, sospeso per aria, che ripeteva piangendo: «Non sono degno. Chi sono io, mia cara Madonna, perché voi veniate da me? Chi sono io, oh Santissima Vergine, Madre di Dio, benedetta tra tutte le donne?» Quando si risvegliò da quell'estasi, disse ai presenti: «Non avete visto la Madre di Dio che è venuta a trovarmi e a portar via le mie sofferenze?» Poi s'accorse di essere in ginocchio e si rifugiò nel letto, si tirò le coperte sul capo e scoppiò a piangere. Quindi si alzò a sedere sul letto tutto contento e disse ai medici: «Non ho più bisogno di voi, la Madonna mi ha guarito». Aveva 77 anni. Vivrà ancora 3 anni, in una sorta di continua preghiera. Ciò che desiderava ogni giorno di più era la Santa Comunione. Quando non riusciva a dormire, invece di far chiamare il medico, chiedeva: «Datemi il mio Signore e così mi addormenterò». Morì nella festa del Corpus Domini del 1595. Fu canonizzato assieme a Sant'Ignazio di Loyola, a San Francesco Saverio, che egli aveva conosciuti e amati, assieme a Santa Teresa d'Avila, che era nata nel suo stesso anno, e assieme a Sant'Isidoro Agricola, tutti spagnoli. In quel giorno i romani, che allora ce l'avevano un po' su con gli iberici, dissero allegramente che il Papa aveva canonizzato 4 spagnoli e un santo. In Italia, quando ancora il Neri viveva, già girava un libro in latino che aveva questo titolo: Filippus, sive de letizia cristiana, Filippo, cioè la gioia cristiana.